Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di SBS Italian. Oggi parliamo delle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha annunciato che la sua amministrazione ordinerà ai medici di non raccomandare il paracetamolo, conosciuto negli Stati Uniti con il nome commerciale di Tylenol, per le donne in gravidanza, sostenendo che appunto l'assunzione in gravidanza del paracetamolo potrebbe essere collegato allo sviluppo dell'autismo nei bambini. Dichiarazioni che chiaramente sono molto forti, sono state immediatamente contestate sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista politico, con lo stesso ministro della salute australiano Mark Butler, che ha dichiarato che il suo dipartimento sta monitorando da vicino gli annunci sanitari provenienti dagli Stati Uniti, soprattutto appunto quelli della Food and Drug Administration, e appunto ha invitato tutte le donne incinte preoccupate per questo report a consultare il proprio medico. Noi abbiamo questa mattina con noi una dottoressa, lei si chiama Roberta Castorani, lei è qui in Australia e si occupa appunto come GP, General Practitioner, e quindi medico di base, come lo tradurremo in Italia, della salute delle persone, ma anche della salute in particolare delle donne. Roberta, benvenuta ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, ciao Francesca.
Allora, sicuramente lo abbiamo detto, sono delle affermazioni forti quelle di Donald Trump, affermazioni controverse, non è la prima volta che in campo medico Trump solleva questioni che non sono del tutto investigate a livello scientifico. Ricordiamo che appunto anche durante la pandemia di Covid-19 aveva sollevato perplessità sull'assunzione dei vaccini, ma senza nessun tipo di fondamento scientifico. Quello che vorrei chiedere a te come medico innanzitutto è un po' all'interno della comunità medica che tipo di discussioni hanno sollevato queste dichiarazioni del presidente americano Donald Trump.
Allora, ovviamente le dichiarazioni sono molto nuove, molto recenti, quindi a livello di dibattito ovviamente non abbiamo avuto molte occasioni, però quello che è successo, che poi è successo direi a livello internazionale, è il fronte medico che comunque si è schierato unito, forte nella posizione per cui noi si lavora seguendo l'evidenza scientifica. Quindi ci sono state diverse dichiarazioni dal Collegio dei Ginecologi, dalla TGA, che è l'organizzazione che governa i medicinali in Australia, lo stesso collegio dei GP, in cui appunto si ribadisce una volta ancora che la medicina si fa su evidenze scientifiche.
Tu parli chiaramente del contesto australiano, che quindi appunto ha sollevato grandi dubbi rispetto alle dichiarazioni di Trump, però anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che al momento non ci sono prove scientifiche concludenti che confermino un possibile legame tra l'autismo e l'uso di paracetamolo durante la gravidanza. Quindi insomma le dichiarazioni arrivano sia dalle istituzioni e dagli scienziati australiani, ma anche a livello internazionale. Come possiamo tranquillizzare le donne incinta?
Un paio di punti mi vengono in mente. Innanzitutto, ogni farmaco, ogni vaccino, ogni molecola, insomma, che si assume ha dei pro e dei contro. E questo lo sappiamo, a meno che non si beva un bicchiere d'acqua dove non ci sono controindicazioni, qualsiasi medicina, incluso il paracetamolo, ha degli effetti collaterali. Quindi ogni volta che si prescrive un farmaco si valutano i pro e i contro della prescrizione del farmaco, e come hai detto tu, avere una temperatura alta, la febbre, soprattutto nel primo trimestre, può portare a interruzione della gravidanza. Quindi mettiamo sul piano della bilancia e diciamo ok, il paracetamolo, che è assolutamente categoria A, quindi vuol dire assolutamente privo di rischio per il feto. Il rischio che può avere il paracetamolo se assunto a dosaggi eccessivi è una lesione al fegato, quindi niente a che fare con la gravidanza. Il contro è lasciamo una febbre, magari una temperatura alta, che può portare alla perdita del bambino. Quindi questi sono i pro e i contro che noi discutiamo con i nostri pazienti.
Rispetto a quello che dicevi tu, Roberta, appunto ricordiamo che un'altra delle dichiarazioni che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che nell'ultimo decennio sono state intraprese diverse ricerche approfondite, compresi studi su larga scala, quindi diciamo con samples molto grandi di popolazione, che hanno esaminato i legami tra l'uso di paracetamolo durante la gravidanza e l'autismo. E quello che si sa in questo momento, dal punto di vista scientifico, è che non è stata stabilita nessuna associazione coerente tra le due cose, quindi tra il prendere il paracetamolo e lo sviluppo dell'autismo, giusto? Mi confermi?
Sì, l'assunzione che ci fosse un legame tra paracetamolo e autismo deriva da uno studio che è stato fatto non tanti anni fa, per il quale si osservava appunto un aumento dell'incidenza di autismo nei figli le cui madri hanno assunto paracetamolo durante la gravidanza. Però questo nesso non è un nesso causale, quindi non è io donna incinta prendo il paracetamolo, mio figlio avrà l'autismo. Questo è semplicemente un dato, come posso dire, l'autismo è una condizione, probabilmente che ha delle basi genetiche, ha delle basi sicuramente environmental, quindi dell'ambiente. Tutti noi prendiamo paracetamolo durante la gravidanza, o un grande numero di donne prende paracetamolo nella gravidanza. Quando si va a fare uno studio sul bambino autistico, ehi, ma la tua mamma ha preso paracetamolo? Sì, ah, ecco, vedi. Quello non è un nesso causale, quella è una coesistenza. La mia mamma ha preso paracetamolo, io ho l'autismo. Coesistono, non è che uno causa l'altro. E questo è il nesso causale. La talidomide, questo è un farmaco che causa, che ovviamente è stato bannato dal mercato, questo è un farmaco che chiaramente, se assunto durante la gravidanza, crea un danno al feto. Il paracetamolo non crea un danno al bambino, non crea un danno al feto quando preso in gravidanza.
E questo è un primo punto che volevamo chiarire appunto con te, Roberta. Ricordiamo che le dichiarazioni di Trump non si sono fermate qui, diciamo, in campo medico, perché dalla Casa Bianca, accompagnato dal suo attuale segretario alla salute, Robert F. Kennedy Jr., ha fatto appunto queste dichiarazioni legate anche alla somministrazione di vaccini ai bambini. Possiamo chiarire anche in questo caso?
Allora, Trump ha menzionato il vaccino del Measles, Rubella e già Mumps, che è la parotite, il morbillo e la rosolia, che è un vaccino che viene attualmente somministrato a un trivalente, quindi un polivalente vuol dire che ci sono tre componenti nella stessa siringa, diciamo, proprio parlare in termini di base, che viene data al bambino ai 12 mesi e poi un altro ai 18. Comunque, quello che Trump ha menzionato è il possibile pericolo che deriva dal somministrare questi tre componenti tutti assieme. Trump non è stato specifico su quale possa essere il rischio, ha semplicemente detto che nella sua ottica, per opinione sua, non andrebbe fatto. E ancora, anche qui ci rifacciamo uno studio vecchio del 98 che è stato confutato, e il ricercatore, che era un medico che ha pubblicato questo studio, è stato addirittura radiato dall'albo perché si basava su dati che non sono scientificamente corretti. Quindi è un po' un salto indietro a studi che sì, ci sono e sono pubblicati, e se andiamo su PubMed, se andiamo su Google, questi studi li troviamo. Ma sono studi che sono stati confutati perché c'è un rigore scientifico quando si pubblica, questo rigore scientifico, o il che vuol dire seguire le regole, essere sicuri che i dati siano corretti, che il procedimento sia statistico sia accurato, appunto questi articoli devono passare questo check, diciamo. Quindi gli articoli ci sono, gli studi ci sono, ma non sono studi basati su evidenza scientifica.
Ecco, Roberta, ma giusto per chiarire, da un punto di vista scientifico, ha senso dire che appunto diluire, quindi separare il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia in tre dosi distinte, rimandare quello contro l'epatite B fino ai 12 anni, cioè da un punto di vista medico avrebbe senso? Perché potrebbe averlo sollevato? Perché potrebbe essere un problema?
Mi piacerebbe saperlo, mi piacerebbe avere una risposta. Io non lo so, io so solo però che i danni dal ritardare questi vaccini o addirittura non farli sono danni che conosciamo. Oddio, noi non li conosciamo perché non viviamo in un'epoca in cui abbiamo molte nascite di bimbi la cui mamma è stata infettata dalla rosolia. Non ce le abbiamo perché ovviamente diamo il vaccino della rosolia nel momento giusto e quando va dato. Quindi il motivo per cui lui abbia detto questa cosa non so, ma so quali sono le conseguenze se dovessimo smettere di vaccinare. Per esempio la rosolia se viene contratta durante la gravidanza può portare a cecità, sordità, a grave disabilità psichica del bambino e lo sappiamo, succedeva. E non succede più, perché non succede più? Il morbillo, ecco, il morbillo ci tengo, perché il morbillo, tanti di noi il morbillo l'hanno fatto nella mia generazione, non si vaccinava così intensamente come si fa adesso, quindi il morbillo va bene, l'abbiamo fatto, siamo sopravvissuti, è vero, però non in tanti sanno che il morbillo in realtà può poi, diciamo, riattivarsi. Quindi il morbillo può dare questa infiammazione cronica del cervello che si riattiva a distanza di anni, e parliamo anche a distanza di 10 anni, quindi ammettiamo che il bimbo prenda il morbillo a 2 anni, a 12 anni questo morbillo si riattiva ed ha una panencefalite, che è un'infiammazione globale del cervello fatale. Quindi vuol dire che io ho fatto il morbillo, sono sopravvissuto, 10 anni dopo io muoio per la riattivazione del morbillo. Non in tanti sanno questa cosa.
Noi ricordiamo che questa mattina stiamo parlando con la dottoressa Roberta Castorani. Lei è una GP che vive in Australia dal 2012. Come GP ha sviluppato un forte interesse nella salute riproduttiva e delle donne, nella salute mentale e appunto anche nella salute degli anziani. Come consiglio generale, che cosa possiamo suggerire di fare, quantomeno a chi magari ha dei dubbi e potrebbe dire, beh, effettivamente vorrei capire un po' di più sulla questione appunto paracetamolo, vaccini, eccetera.
Di sollevarli questi dubbi, perché noi medici non abbiamo alcun tipo di problema a discutere. Il rapporto tra medico e paziente è un rapporto di collaborazione, ok? Non esiste più che il medico, il dottor, ti dice cosa devi fare e tu lo fai pedissequamente. E il rapporto col paziente è un lavoro di squadra. Quindi se un mio paziente arriva e mi espone delle perplessità, ne parliamo e io posso spiegare qual è la mia formazione, qual è la mia conoscenza. In base al tipo di informazione che il paziente vuole, si va dall'articolo scientifico, si va dal semplice pamphlet, si va dalla chiacchierata, la conversazione poi ovviamente si basa sul livello di conoscenza del paziente, quello che il paziente vuole, l'approfondimento, diciamo, la profondità dell'approfondimento, oddio, che il paziente vuole. Quindi il consiglio è sollevarlo. Numero uno. Numero due è trovate un medico di cui vi fidate e fidatevi. Nel senso che noi, qualsiasi atto medico viene fatto in base a delle linee guida, che sono linee guida che a loro volta si basano su ricerca scientifica, su dati, su anni e anni e anni di ricerca. Quindi noi non tutto quello che facciamo non, diciamo, ecco, è basato su evidenza scientifica. Quindi un medico di cui vi fidate, con cui siete a proprio agio a sollevare questioni anche un po' spinose, ecco, perché il rapporto tra medico e paziente, come ripeto, è cambiato. Quindi nessun medico si offenderà mai nel momento in cui il paziente mette anche in discussione o fa delle domande che possono essere percepite come scomode dal paziente. Il medico non le percepisce come scomode.
Roberta, ti ringrazio per aver chiarito questo punto che secondo me è importantissimo perché spesso magari ci si sente un po' intimiditi e si pensa di fare delle domande che non hanno senso, quando invece ci fai capire che qualsiasi domanda ha senso, soprattutto per quanto riguarda la nostra salute, quella dei più piccoli, e insomma è giusto avere questo tipo di rapporto aperto con il proprio GP. Roberta Castorani, ti ringraziamo per essere stata con noi sulle frequenze radio di SBS e per averci aiutato a fare un pochino di chiarezza davanti a delle dichiarazioni forti che possono sicuramente sollevare dei dubbi in molti di noi. Grazie ancora.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.